Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 8 dell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma. Leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 18 al versetto 25. Così dice l'Apostolo Paolo, il nostro caro fratello Paolo da Tarso, che benché morto da veramente secoli, da molti secoli, parla ancora e noi rimaniamo edificati da quello che lui dice mediante appunto le sue epistole, che sono parola di Dio vivente e permanente. Così è scritto dunque: perché io stimo che le sofferenze del tempo presente non siano punto da paragonare con la gloria che ha da essere manifestata a nostro riguardo, poiché la creazione con brama intensa aspetta la manifestazione dei figlioli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità non di sua propria volontà, ma a cagione di colui che ve l'ha sottoposta, non senza speranza però che la creazione stessa sarà anch'ella liberata dalla servitù della corruzione, per entrare nella libertà della gloria dei figlioli di Dio. Poiché sappiamo che fino ad ora tutta la creazione geme insieme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, anche noi stessi gemiamo in noi medesimi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo, poiché noi siamo stati salvati in speranza. Ora, la speranza di quello che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi l'aspettiamo con pazienza. Dunque, noi aspettiamo la redenzione del nostro corpo. Sì, perché noi al momento non abbiamo il nostro corpo redento. Questo è un punto fondamentale, fratelli nel Signore, per capire che noi siamo stati salvati in speranza. Cioè, noi aspettiamo la salvezza del nostro corpo. Infatti dice Paolo che cosa? La speranza di quello che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede, perché lo spererebbe egli ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, noi lo aspettiamo con pazienza. Che cosa dunque noi speriamo? Noi speriamo nella redenzione del nostro corpo. Noi aspettiamo, in altre parole, di vedere questo corpo che possediamo, di vederlo redento, liberato. Questo significa vederlo liberato dalla mortalità. Perché? Perché il nostro corpo in questo momento è mortale. Quindi può morire, può essere ucciso. E difatti, diciamo, molti nostri fratelli sono già morti, hanno già visto la morte. E dunque noi, sapendo che il Dio ci ha promesso la redenzione del nostro corpo, perché fa parte delle promesse di Dio, noi stiamo aspettando l'adempimento di questa promessa. Noi stiamo sperando quello che non vediamo. Ora, voi sapete che la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Quindi, noi crediamo che il nostro corpo sarà redento e quindi ne parliamo della redenzione del nostro corpo come di un evento che avverrà sicuramente. Ecco perché noi abbiamo la certezza che avverrà la redenzione del nostro corpo, perché noi abbiamo la fede degli eletti di Dio, questa fede preziosa che abbiamo ricevuto dall'Iddio di ogni grazia. Dunque, noi l'aspettiamo con pazienza. Infatti, noi dobbiamo essere imitatori di quelli che per fede e pazienza eredano le promesse. E dunque è di fondamentale importanza avere sempre davanti a noi questa promessa, la redenzione del nostro corpo. La redenzione del nostro corpo infatti fa parte del piano di Dio per noi. Infatti, che cosa dice l'Apostolo Paolo ai santi di Filippi? Dice queste parole. Dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, donde anche aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale egli può anche sottoporsi ogni cosa. Ora, noi sappiamo che Gesù Cristo fu crocifisso per la sua debolezza. Gesù aveva un corpo debole perché era uomo. Gesù Cristo aveva un corpo che era mortale, che poteva essere ucciso, e infatti fu ucciso. Gesù fu ucciso dai giudei, sappiamo. Aveva dunque un corpo umano. Ma quando lui risuscitò dai morti per la potenza di Dio, egli ottenne un corpo glorioso, un corpo potente, un corpo immortale. Tant'è che l'Apostolo Paolo dice ai santi di Roma, che dice queste parole: Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più, la morte non lo signoreggia più. Dunque, Gesù morì, ma risuscitò dai morti il terzo giorno. Ed essendo risuscitato dai morti, la morte non lo signoreggia più. A lui, naturalmente, lui non è più signoreggiato dalla morte, perché non può più morire, ha un corpo infatti immortale. E così noi, quando avverrà la redenzione del nostro corpo, avremo un corpo potente, glorioso, immortale, un corpo che non morirà più. Allora la morte non ci signoreggerà più. Questo è molto importante, diciamo sempre ribadirlo. Sapete, ci sono di quelli che in seno al movimento pentecostale hanno introdotto di soppiatto eresie distruttive di ogni genere. E ricordo che molti anni addietro sorse un predicatore che sostanzialmente predicava di essere immortale. Poi morì. Perché sapete, ci sono taluni che, essendo nella più totale confusione, dicono cose assurde, cose ridicole. E mi ricordo appunto che questo predicatore sosteneva sostanzialmente che in Cristo lui si riteneva avere un corpo un corpo immortale. Sono sempre sorte, diciamo, falsi ministri che hanno detto cose simili. Per cui sempre è bene vegliare ed è bene sempre trarre all'ubbidienza di Cristo, diciamo, ciò che appunto non è conforme alla verità. Quindi se qualcuno vi dice che la morte fisica non signoreggia più noi che crediamo nel figliuolo di Dio, come peraltro dicono alcuni che sono usciti dal nostro mezzo, alcuni eretici, non dovete credergli perché è un'affermazione eretica, è qualcosa di assolutamente falso. Non si può dire una cosa del genere, diciamo, di noi. Noi possiamo dire che la morte non signoreggia più Cristo Gesù, perché Cristo è risuscitato dai morti, ma non possiamo dire che la morte non signoreggia noi. Noi possiamo dire che il peccato non ci signoreggia più, perché siamo stati affrancati dal peccato, ma sicuramente nessuno di noi può dire, e nessuno infatti lo dice, perché noi siamo da Dio e siamo nella verità, nessuno di noi dice che la morte non ci signoreggia più, perché sarebbe come dire che siamo risuscitati, cioè che abbiamo già ottenuto la redenzione del nostro corpo, il che è assolutamente sarebbe dire una cosa assolutamente falsa. Quindi noi abbiamo questa promessa che ci ha fatto il Dio. Appunto, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Ora, se leggiamo il capitolo 15 della prima epistola di Paolo ai santi di Corinto, noi comprenderemo quando avverrà la redenzione del nostro corpo. Capitolo 15, dice Paolo, leggiamo dal capitolo 15, dal versetto 50. Or questo dico, fratelli, che carne e sangue non possono eredare il regno di Dio, né la corruzione può eredare la incorruttibilità. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Perché la tromba suonerà, i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati. Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte dov'è la tua vittoria, o morte dov'è il tuo dardo? Or il dardo della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei diletti, state saldi, incrollabili, abbondanti sempre nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Dunque è necessario che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. E quando avverrà questo? Avverrà in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, quindi quando Gesù Cristo apparirà dal cielo. Sarà allora che, benché non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, ricordatevelo questo, perché non tutti vedranno la morte, però tutti saremo mutati. Infatti, tutti saremo trasformati dalla potenza di Dio e il nostro corpo sarà trasformato, e sarà reso, simile al corpo, glorioso di Gesù Cristo. Quindi è necessario qualcosa che Dio ha stabilito. D'altronde Cristo Gesù è la primizia di quelli che dormono. Non è così? Infatti dice Paolo: ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Eh? Quindi Quindi vedete, quelli che dormono in Cristo, ossia coloro che sono morti in Cristo, aspettano di essere risuscitati. E questo avverrà quando Gesù apparirà dal cielo, quando i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi, dice l'Apostolo Paolo, noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno i primi. Poi noi viventi che saremo rimasti verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre col Signore. Dunque, la redenzione del nostro corpo avverrà in quel giorno, quando Gesù verrà sulle nuvole del cielo. Scenderà dal cielo e appunto con potente grido, con voce d'arcangelo, con la tromba di Dio scenderà dal cielo, proprio scenderà letteralmente, sì, scenderà dal cielo, perché il Signore è in cielo. Ricordate che Gesù è alla destra del Padre, dove intercede per noi. Allora che cosa avverrà? I morti in Cristo risusciteranno i primi, poi noi viventi che saremo rimasti saremo insieme con loro rapiti sulla nuvola a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Quindi tutti saremo mutati in quel giorno, e sia i morti in Cristo che risusciteranno, sia appunto noi viventi che saremo trovati viventi alla venuta del Signore, otterremo un corpo glorioso, un corpo immortale, un corpo incorruttibile. Capite? Quindi il nostro corpo non sarà più debole, non sarà più corruttibile, non sarà più mortale. Sì, questo stesso nostro corpo. Noi crediamo nella resurrezione corporale, o nella resurrezione fisica, che ci sarà appunto per i giusti al ritorno di Gesù dal cielo, ossia quando Gesù apparirà dal cielo a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Vi ricordate che queste parole sono scritte agli Ebrei? Dice che apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza. Infatti, sì, perché quel giorno appunto si compierà la piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati. Perché appunto questo corpo nel quale noi abitiamo, questa tenda appunto nella quale noi abitiamo, questa tenda sarà trasformata dall'Iddio vivente e vero che ha risuscitato il nostro Signore Gesù Cristo, e ci risusciterà mediante la stessa potenza che ha impiegato quando ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. Dunque noi l'aspettiamo per la nostra salvezza. Sì, proprio così, fratelli nel Signore. E noi appunto aspettiamo il Signore con pazienza. Aspettiamo il Signore con pazienza, e dunque, aspettando il Signore con pazienza, aspettiamo anche la redenzione del nostro corpo con pazienza, perché noi siamo chiamati ad essere pazienti. Vi ricordate cosa dice Giacomo? Giacomo dice: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Dobbiamo essere pazienti. E dunque abbiamo questa certezza che questo nostro corpo un giorno sarà trasformato da Dio. È qualcosa di meraviglioso, in cui molti non credono più. Vi avverto che ci sono anche tanti evangelici che non credono più nella resurrezione dei morti. Non ci credono. D'altronde non è che ci dobbiamo meravigliare ciò che è già stato prima. Vi ricordate che nella chiesa di Corinto c'erano alcuni che dicevano che non v'è risurrezione dei morti? Sono parole di Paolo. Ora, se si predica che Cristo è risuscitato dai morti, come mai alcuni fra voi dicono che non v'è risurrezione dei morti? Considerate, in seno alla chiesa fondata dall'apostolo Paolo, in questa chiesa di Corinto, c'erano alcuni che negavano la risurrezione dei morti e quindi negavano che Cristo era risuscitato dai morti. Allora, vedete, non dobbiamo meravigliarci se in ambito evangelico ci sono non pochi oggi che negano la risurrezione dei morti. Sì, sì, la negano, non credono nella risurrezione corporale dei morti. Infatti, non credono nella risurrezione di Cristo Gesù. Ad alcuni sembra incredibile una cosa del genere, ma no, fratelli nel Signore, ciò che è già stato prima, non meravigliatevi, non c'è niente di nuovo sotto il sole, ma proprio niente, come anche ci sono quelli che dicono che la risurrezione è già avvenuta, ma anche qui non meravigliatevi, perché praticamente ciò che è già stato prima. Infatti, che cosa dice l'apostolo Paolo? Che Imeneo e Fileto, dice, uomini che li ha chiamati così, uomini che si sono sviati dalla verità dicendo che la risurrezione è già avvenuta e sovvertono la fede di alcuni. Vedete, questi erano stati due credenti. A un certo punto avevano rigettato la speranza della risurrezione futura dei morti, perché avevano cominciato a dire che la risurrezione era già avvenuta. Capite? Molto grave, si erano sviati dalla verità. Vedete dunque? Ci sono coloro che si sviarono dalla verità già mentre gli apostoli erano in vita, e ancora oggi ci sono di quelli che si sviano dalla verità. Un giorno erano nella verità, poi a un certo punto si sono sviati dalla verità, hanno abbandonato la verità. Quindi, in merito alla risurrezione dei morti, fratelli, io vi dico di vegliare, di stare molto attenti quando sentite parlare della risurrezione dei morti, perché alcuni usano l'espressione risurrezione dei morti, ma non intendono assolutamente quello che dice la Sacra Scrittura. In altre parole, quando devono spiegare poi la risurrezione dei morti in cui loro credono, negano la risurrezione dei morti. Vi faccio un esempio: Giovanni Luzzi, colui naturalmente che fu a capo della commissione che fece la revisione della Bibbia Diodati, e dunque la Bibbia poi riveduta, che appunto noi chiamiamo la Luzzi, Luzzi negava la resurrezione dei morti. Diceva di crederci, attenzione, però la negava. Perché la negava? Perché lui, quando spiegava la resurrezione dei morti in cui lui credeva, diceva che la resurrezione dei morti avviene per ciascuno nel momento in cui muore. Quindi praticamente lui diceva: non c'è un evento generale, rilegato alla fine dei tempi, chiamato resurrezione dei morti. No, diceva, perché ogni credente, lui diceva, quando muore risorge. Lui proprio parlava in questi termini. Capite quindi che la risurrezione dei morti di cui parlava Giovanni Luzzo, eminente teologo a quel tempo, badate bene, eminente teologo, peraltro era un fascista. Era un fascista, ebbe un'udienza anche, privata con Benito Mussolini, il dittatore. E praticamente lui, che poi ha insegnato anche alla facoltà teologica valdese, perché era valdese, lui praticamente negava la resurrezione dei morti. E stiamo parlando di Giovanni Luzzi. Quindi sappiate che in ambito evangelico la risurrezione dei morti è negata anche da teologi, pastori, che paradossalmente dicono di credere nella risurrezione dei morti, ma poi, diciamo, si capisce che non ci credono affatto quando loro spiegano che cosa intendono per risurrezione dei morti. Come vi ho detto tante volte, state molto attenti, perché alcuni usano le espressioni, alcuni usano espressioni bibliche, ma ne falsano il senso, il significato. E il significato che danno a quelle espressioni bibliche è diametralmente opposto a quello retto. In altre parole, danno un significato che contrasta la verità. E questa è naturalmente l'astuzia del serpente antico. È l'astuzia del serpente antico, quindi per questo io vi esorto sempre a essere vigilanti, a essere prudenti come i serpenti, non astuti come i serpenti, perché non è scritto che dobbiamo essere astuti come i serpenti. Gesù ha detto che dobbiamo essere prudenti come i serpenti, quindi dovete stare molto attenti a quando parlano le persone, soprattutto state molto attenti a coloro che fanno sempre dei discorsi contorti, lunghi, logorroici, perché in quei lunghi discorsi che poi fanno venire l'emicrania, diciamo, ci mettono il veleno, io lo chiamo il cianuro spirituale, cioè, ne basta poco, ne basta poco per praticamente fare morire, diciamo, coloro che appunto poi accettano questo cianuro spirituale. State molto attenti, perché costoro sono molto abili perché mescolano la verità con la menzogna, ossia con il loro cianuro spirituale, con il quale appunto uccidono le anime. Quel cianuro spirituale è costituito dalle eresie distruttive. Ecco perché bisogna avere i sensi esercitati a discernere il bene e il male, la verità e la menzogna. Bisogna avere i sensi esercitati. Quindi investigate sempre le scritture, fratelli nel Signore, abbiate il vostro diletto nelle scritture, perché facendo così le eresie distruttive non attecchiranno nella vostra vita, le respingerete immediatamente, perché succede così, ve lo assicuro per esperienza personale. Coloro che conoscono le scritture, che tagliano rettamente le scritture, che amano la verità, nel momento in cui arriva qualcuno che gli propone eresie distruttive, subito avviene un rigetto, e quelle eresie distruttive appunto vengono dunque rigettate. Quindi non meravigliatevi se la risurrezione, alla luce del fatto che quando appunto avverrà la risurrezione dei giusti, i morti in Cristo appunto otterranno la redenzione del loro corpo, non meravigliatevi se la risurrezione dei morti sia attaccata così ferocemente ancora oggi, diciamo, nel mondo, e anche da parte di tanti teologi evangelici. Perché? Perché praticamente, come avete ben compreso, tramite la resurrezione dei morti in Cristo si adempirà la redenzione del loro corpo, cioè di coloro che sono morti in Cristo. Mentre invece coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore non vedranno la morte, però comunque si otterranno sempre la redenzione, il loro corpo sarà comunque sempre redento. Chi attacca la resurrezione dei morti attacca praticamente la redenzione del nostro corpo. Attacca la redenzione del corpo che Dio ha, diciamo, stabilito che ottengano anche i morti in Cristo. E quindi è molto grave negare la resurrezione dei morti. Sostanzialmente, per farvi un esempio, parlando ancora di Giovanni Luzzi negava la redenzione del nostro corpo. Certo, perché negando la resurrezione dei giusti, la resurrezione corporale dei giusti, lui negava la redenzione del nostro corpo. È una parte, diciamo, fondamentale del piano di Dio. Quindi ecco perché vi dico diciamo, di levarvi immediatamente in difesa della resurrezione dei morti in Cristo, nel momento in cui sentite odore di eresia, perché l'eresia ha un odore particolare, è un odore di morte. La verità, quando tu senti la verità, è come se sentissi un odore piacevole, un odore veramente meraviglioso, eh? Ma quando qualcuno vi propone un'eresia, sentite, sempre per naturalmente ciò che Dio vi dà, per la grazia di Dio, sentite un odore di morte, qualcosa di brutto, come una specie di fetore, eh? E quindi quando sentite odore di eresia, subito suonate l'allarme. Suonate l'allarme e avvertite i fratelli. Badate bene che ci sono eresie distruttive che praticamente sono fatte di poche parole. Non è che per, diciamo, eresia distruttiva voi dovete pensare a un trattato teologico. Diciamo di chissà quante pagine. No, guardate, ci sono eresie distruttive che praticamente diciamo vengono presentate con poche parole. Con poche parole, non è che ci vogliono lunghi discorsi. Gesù non è stato ucciso da nessuno, Gesù si è suicidato. Gesù, diciamo, non è risuscitato, non è Gesù risuscitato dai morti, Gesù non era il Cristo, Gesù non era il figlio di Dio. Beh, sono frasi brevi, non è che sono, diciamo, lunghi discorsi, eppure sono eresie distruttive. Sono eresie distruttive. Per esempio, la vita eterna è la paga della nostra condotta. Beh, ma con questa frase si annulla tutto, si annulla la grazia di Dio, si annulla l'Evangelo, si annulla l'opera di Cristo. È una frasetta, cosa volete che sia? Una frasetta. Però con questa frasetta praticamente gli eretici distruggono tutto. Tutto. Cosa vi voglio dire? State molto attenti. Perché, come io vi ho detto spesso, gli eretici sono astuti e riescono a inserire con poche parole eresie distruttive in lunghi discorsi. In lunghi discorsi. Sapete che ci sono molti che studiano praticamente l'informazione, eh? L'informazione e studiano i messaggi subliminali. Sono quei messaggi praticamente che pubblicitari e anche di altro tipo che praticamente entrano diciamo, nell'uomo, diciamo, di nascosto, senza che nemmeno l'uomo se ne accorga. Sono messaggi subliminali. Potete fare magari uno studio, nel senso che potete fare una vostra ricerca sui messaggi subliminali e vedrete in che cosa consistono. Allora, ci sono messaggi subliminali che vengono dati da tanti predicatori, che praticamente con questi messaggi, che sono naturalmente costituiscono menzogne, entrano nei credenti senza che i credenti se ne accorgano. Sono appunto eresie distruttive che vengono, diciamo, introdotte in mezzo alla Chiesa di soppiatto, di nascosto. Tant'è che poi, quando appunto quei credenti che Dio si compiace, diciamo, di fare uscire da questi inganni, questi credenti, sapete cosa dicono? Non me ne ero proprio accorto. ma come ho fatto ad accettare queste menzogne così palesi? Eh sì, fratelli nel Signore, perché l'astuzia del serpente consiste proprio in questo, nel riuscire a introdurre di nascosto le sue menzogne. Quindi vegliate, vegliate. Allora, tornando appunto al diciamo a questo argomento, appunto, che è la redenzione del nostro corpo, è evidente che la redenzione del nostro corpo, siccome fa parte del piano di Dio, è evidente che coloro che odiano Dio, odiano la verità, odiano l'Evangelo, attacchino la redenzione del nostro corpo. Naturalmente possono attaccare la redenzione del corpo dei morti in Cristo, come anche possono attaccare la redenzione del corpo di coloro che saranno trovati viventi alla venuta del Signore. Comunque sia, attaccano la redenzione del nostro corpo. Ora, stavo riflettendo proprio in questi giorni, su questo. Io ho notato oramai chiaramente, soprattutto che vi posso dire io, negli ultimi decenni ho notato, un'enfasi così esagerata sulla guarigione del nostro corpo. E praticamente ho notato, dalle predicazioni, la sparizione della redenzione del nostro corpo. Ora, fermo restando che la guarigione fisica mediante la fede nel Signore Gesù Cristo è qualcosa di biblico. D'altronde Gesù ha detto che tra i segni che accompagneranno, leggiamo le parole di Gesù. Allora Gesù, prima di essere assunto in cielo, disse diverse cose, tra cui anche queste. Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel nome mio cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, prenderanno in mano dei serpenti e seppur bevessero alcunché di mortifero non ne avranno alcun male. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Quindi la guarigione del corpo è biblica. Il Signore Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Noi proclamiamo che ancora oggi Gesù Cristo guarisce da ogni infermità. Naturalmente guarisce quando la guarigione è in accordo con la volontà di Dio, perché se Dio ha deciso, di fare morire un credente per, salvarlo nel suo regno celeste e naturalmente fa sì che cada ammalato di quella malattia che lo condurrà alla morte, è chiaro che la guarigione non rientrerà, la guarigione da quella particolare malattia, non rientrerà nella volontà di Dio verso quel credente, ma la promessa di guarire gli ammalati esiste, non cambia assolutamente niente. Il Signore Gesù ancora oggi guarisce da ogni infermità. Ma io dico, e naturalmente possiamo prendere tanti altri versetti che confermano questo, d'altronde uno dei doni spirituali da ricercare i doni di guarigione. No? Ascoltate, leggiamo sempre dalla Sacra Scrittura. Che cosa leggiamo? Leggiamo quanto segue. Or voi siete il corpo di Cristo e membra adesso ciascuno per parte sua, e Dio ha costituito nella Chiesa primariamente degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi i miracoli, poi i doni di guarigioni, di guarigione, le assistenze, i doni di governo, la diversità delle lingue. Tutti sono egli in apostoli, sono forse tutti profeti, sono forse tutti dottori, fanno tutti dei miracoli, tutti hanno egli i doni delle guarigione, parlano tutti in altre lingue, interpretano tutti, ma desiderate ardentemente i doni maggiori. Quindi i doni di guarigione sono, diciamo, da ricercare. Ancora oggi, infatti, il Signore li distribuisce secondo la sua volontà. Naturalmente non tutti hanno i doni di guarigione, non tutti fanno miracoli. Perché? Perché il corpo di Cristo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. E quindi, come nel corpo umano, c'è l'occhio, c'è l'orecchio, c'è la bocca, c'è il naso, ci sono molte membra, però c'è un unico corpo, e così nel corpo di Cristo. Non è che tutti hanno i doni di guarigione, non è che tutti fanno miracoli, quindi sia chiaro questo. Ma comunque sia, esistono i doni delle guarigioni, perché Dio ha stabilito, diciamo, di guarire, vi ripeto, quelli che Dio vuole guarire, perché Dio è sovrano. Come Dio è sovrano nella salvezza, Dio è sovrano anche nella guarigione. Dio salva chi vuole lui, e così anche guarisce chi vuole lui. Ma comunque Dio guarisce. Non è che il tempo delle guarigioni è finito, è sorpassato, come dicono appunto i cessazionisti, quelli sono bugiardi, contrastano la verità. No, siamo ancora nel tempo in cui il Signore guarisce. Ora, la guarigione del corpo è importante, non lo neghiamo. Basta considerare naturalmente il ministero di Gesù. Quante guarigioni Gesù compì? Il Figlio di Dio, nei giorni della sua carne, guarì molti, ma veramente molti. E naturalmente le sue guarigioni erano delle opere potenti che confermavano che il Padre lo aveva mandato. Le sue guarigioni portarono, diciamo, molti a dare gloria all'Iddio di Israele, perché naturalmente la guarigione, quando avviene, porta a glorificare il Signore, che è colui che appunto ci guarisce da ogni infermità. E la guarigione naturalmente porta gioia in coloro che vengono guariti, perché è fuori di dubbio che una persona che si trova, diciamo, che è malato, nel momento in cui il Signore lo guarisce, si rallegra per la guarigione che il Signore gli ha voluto concedere. Ora, la guarigione è importante, ma io dico, ma è importante, ma non è più importante della redenzione del nostro corpo. La guarigione del nostro corpo rimane pur sempre qualcosa di temporaneo. Di temporaneo. Allora, per farvi capire questo concetto, vi dico questo. Tutti coloro che Gesù guarì, il figliuolo di Dio guarì nei giorni della sua carne, mentre era sulla terra. Tutti, attenzione, poi sono morti. Non è così? Non è così? Sono morti. E quindi sono tornati alla polvere. Erano polvere e sono tornati alla polvere. Allora, quel beneficio che loro ottennero, costituito dalla guarigione del loro corpo, fu comunque sia un beneficio temporaneo. Ma alla fine morirono. Il loro corpo fu seminato ignobile, debole, fu seminato corruttibile. Quindi anche coloro che furono guariti da Gesù proprio in persona, poi videro il loro corpo disfacersi fino a che, appunto, diciamo, morirono. Ma la redenzione del nostro corpo praticamente durerà per sempre, perché quando, diciamo, otterremo la redenzione del nostro corpo, noi saremo immortali, ossia il nostro corpo sarà immortale. Capite? Capite? Non morirà più. Sarà un corpo, appunto, che non solo non sarà più signoreggiato dalla morte, ma sarà un corpo che non si potrà più ammalare per sempre. Sarà un corpo che non si indebolirà più, perché sarà un corpo potente. Ma questo per l'eternità, capite che cosa significa? Allora, la Chiesa deve parlare della redenzione del nostro corpo, molto più della guarigione del nostro corpo, perché la redenzione del nostro corpo, ma è immensamente più importante della guarigione del nostro corpo. Qui invece è andata a finire che nell'ambiente, diciamo, carismatico pentecostale, oramai la guarigione è diventata la cosa più importante, addirittura più importante della salvezza, tant'è che non viene predicato né il ravvedimento e nemmeno l'Evangelo. Ma perché questo? Perché oramai nell'ambiente carismatico pentecostale vanno di moda le false guarigioni, come anche i falsi miracoli. Perché? Perché servono ad attirare le folle e naturalmente a prendergli i soldi. A prendergli i soldi. Perché naturalmente poi ognuno di questi predicatori, sì, ti dice ingresso libero, però poi ti vende la sua mercanzia, proprio te la vende. Ti vende la sua propria mercanzia. Allora, fratelli nel Signore, siccome che appunto le guarigioni a costoro, credete, questi non hanno amore per le anime, questi hanno amore per i soldi, però il discorso delle guarigioni gli interessa molto. Allora praticamente sono molto abili a creare false guarigioni. Ci sono tutte delle tecniche che appunto ormai, diciamo, questi impostori conoscono. Addirittura io ho saputo che, diciamo, ci sono di quei predicatori che diciamo mettono su delle sedie a rotelle delle persone che camminano perfettamente, e le fanno salire sul palco e naturalmente si mettono d'accordo che appunto poi quando gli diranno alzati e cammina, queste persone si alzeranno e cammineranno, tutti grideranno al miracolo, alla guarigione, quando invece si tratta di una falsa guarigione. Ma il discorso della guarigione del corpo a costoro interessa molto e quindi si concentrano pressoché esclusivamente sulla guarigione del corpo, creando appunto tutte queste aspettative. Vieni a ricevere il tuo miracolo, questo è il giorno del tuo miracolo, loro già ti preannunziano che sarai guarito, che otterrai miracoli e così via, no? Sono degli impostori, però questo discorso della guarigione del corpo a loro interessa molto, perché serve a fare cassa, quindi a, diciamo, estorcere denaro. Ecco perché sentite sempre parlare di queste guarigioni, ma sono guarigioni finte. Poi, andando a vedere da vicino quelli che testimoniano di essere stati guariti, voi vi accorgete che non hanno ricevuto alcuna guarigione, eppure hanno testimoniato: il Signore mi ha guarito, il Signore è fedele, non cambia. Ma era tutta una falsità, però a loro interessa. E sentite sempre questi discorsi sulla guarigione, la guarigione del corpo, ma mai sulla redenzione del corpo. Perché questi della salvezza o della piena redenzione che Dio ha stabilito per quelli che Dio si è acquistati non interessa proprio niente. E difatti non predicano, lo ripeto, né il ravvedimento e né l'Evangelo. Non lo predicano. Predicano un falso Evangelo, un Vangelo tutto loro, diciamo a loro immagine e somiglianza. E quindi vi dicevo, stavo riflettendo e dicevo, ma com'è possibile? Com'è possibile? Chi ha fatto questo? E allora, Ho capito chi ha fatto questo. Un nemico, o meglio, il nemico ha fatto questo per distogliere le chiese dalla redenzione del nostro corpo. E allora praticamente le chiese vengono bombardate con, diciamo, con le promesse sulla guarigione, a tal punto che poi la guarigione del corpo diventa la cosa più importante. Guardate che nell'ambiente pentecostale la guarigione del corpo in molti casi è più importante della salvezza, e lo vedete dall'enfasi che viene messa sulle guarigioni. Guardate, fratelli, sono cose queste che coloro che hanno occhi per vedere vedono, e coloro che hanno orecchi per sentire sentono. Però, siccome che ci sono molti sordi e molti ciechi in mezzo alle chiese, molti non vedono queste cose e non sentono queste cose. E allora riflettevo e dicevo: ma vedi tu il diavolo cos'è riuscito a fare? Cosa è riuscito a fare? Praticamente è riuscito a sostituire, anzi a fare scomparire la redenzione del nostro corpo, e l'ha sostituita con la guarigione del nostro corpo. Vi pare una cosa da poco? No, non è una cosa da poco, fratelli nel Signore. Nella maniera più assoluta, non è una cosa da poco quella che è riuscita al diavolo, quella veramente che lui è riuscito a fare. E allora, ecco perché dico a tutti coloro che sono preposti nel Signore a pascere la Chiesa di Dio, ammaestrate la Chiesa, sicuramente li dovete ammaestrare sui doni spirituali, sicuramente gli dovete spiegare in che cosa consistono i doni di guarigione, certamente gli dovete dire che i doni di guarigione sono, appunto, essendo dei doni, vanno desiderati, bramati ardentemente, sì, ma fratelli nel Signore, spiegate alla Chiesa che la redenzione del nostro corpo è più importante della guarigione del nostro corpo, spiegatelo. E naturalmente l'importanza della redenzione del nostro corpo viene fuori nel momento in cui poi si spiega bene in che cosa consiste la redenzione del nostro corpo. Allora vedrete che tanti capiranno l'inganno del quale vi ho parlato poco fa. Quindi ricordatevi sempre, sì, ricordatevi della guarigione, ma ricordatevi soprattutto, fratelli nel Signore, della redenzione del nostro corpo, che noi aspettiamo con pazienza. Certo, non la vediamo ancora, la speriamo, ma la fede è certezza di cose che si sperano, e tra le cose che noi speriamo, appunto, c'è pure questa, la redenzione del nostro corpo. Quindi state saldi nella fede, state saldi nella verità, e ve lo ripeto, quando sentite odore di eresia, subito levatevi in favore della verità contro le eresie, che poi siano eresie distruttive che annullano la resurrezione dei morti, annullano la, diciamo, qualche altra dottrina, non importa. Levatevi sempre in favore della verità, e il Signore vi assisterà con la sua potenza, con la sua grazia, e vi darà la vittoria in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.